Grazie professore, e domani con il movimento di giurisprudenza faremo alle 3 nell'aula 27 a Porta di Massa un'assemblea che va a analizzare quello che il testo di legge della riforma sull'università approvato una settimana fa dal Consiglio dei Ministri. All'interno di questo testo di legge ci sono dei punti davvero che possono compromettere se non quasi totalmente, almeno per buona parte, quello che il complesso dell'università pubblica che noi conosciamo oggi. Uno su tutti, insomma, l'ingresso dei privati per almeno il 40% all'interno dei consigli di amministrazione. Noi pensiamo che questo punto sia davvero inaccettabile, che l'università è uno stato che si dice uno stato che tende a tutelare quelli che sono i saperi. Quindi noi faremo un'assemblea domani di carattere informativo, aperta a tutti, cui cercheremo di analizzare quello che è questo testo di legge e soprattutto quello che può comportare una riforma in questo senso. Lo spieghiamo ovviamente una partecipazione totale, ma non intendiamo né studenti né università, difficilmente farà qualcun altro. Grazie.
E allora riprendiamo il discorso sull'investimento. Vi ho detto ieri che ci sono diverse teorie dell'investimento nel vostro libro di testo. Il punto è certamente più controverso di quello relativo ai consumi. Allora, ieri abbiamo cominciato individuando delle nozioni di carattere analitico, descrittivo, su cui non c'è controversia, e sono i primi elementi su cui si costruisce una teoria dell'investimento. E la domanda a cui stiamo cercando di rispondere è: come si valuta un progetto di investimento? Meglio, quando, in quale, sotto quali condizioni si può dire che sia conveniente entrare in un certo progetto di investimento, fare parte di un certo progetto di investimento, investire in un certo punto? Questa è la domanda a cui vogliamo rispondere, che è la prima domanda che ci poniamo. E ieri vi ho detto, questa parte, essendo sostanzialmente descrittiva, descrivendo i fatti e sviluppando una serie di analisi da questi fatti, non implica l'introduzione di elementi più opinabili, che sono le congetture su quello che succede in un'economia quando entrano in gioco una serie di interazioni che non possiamo osservare direttamente. Arriveremo fino a un punto in cui non possiamo fare più a meno di introdurre delle congetture, e da quel punto vedrete dovremmo necessariamente dividere il campo tra le diverse scuole di pensiero. Allora, per rispondere alla domanda come si valuta un progetto di investimento, dobbiamo individuare le informazioni che sono necessarie per fare questa valutazione. E ieri abbiamo visto che c'erano quattro pezzi di informazione che dobbiamo cominciare a individuare per poter valutare. Il primo
tipo di informazione era il prezzo del progetto di investimento, il prezzo di offerta, quando dire, ossia il prezzo a cui si vende questo progetto sul mercato. Abbiamo visto ieri, può essere il prezzo qui materialmente le strutture, i macchinari, i capannoni industriali che fanno parte di questo progetto, diciamo ad esempio un autoturifisco, si vende sul mercato, oppure quanto ci costa rifarlo ex novo. La seconda informazione era, il libro di testo dice, il saggio di interesse a cui si valuta questo progetto di investimento. Mi ha detto ieri appunto che questo tasso di interesse si costruisce sommando un'alternativa certa, un'alternativa con poco rischio, con un rischio quasi nullo, come possono essere per esempio i titoli dello Stato, sommando a questa, al rendimento dei titoli dello Stato che possiamo avere tutti i giorni in maniera molto precisa dai mezzi di comunicazione, sommando un saggio in più, qualcosa in più, che va a remunerare, a compensare tutti i maggiori sacrifici, i maggiori rischi, gli sforzi, i fastidi che chi entra in un progetto di investimento industriale, qua si tratta di progetto di investimento non di tipo finanziario, ma di tipo reale, tutte queste maggiori difficoltà che chi entra in questo progetto deve affrontare rispetto al fatto che uno può tranquillamente comprarsi i titoli dello Stato, non fare niente e guadagnare sicuramente un certo saggio di rendimento. Queste due prime informazioni sono note con certezza. Ci sono poi due altri tipi di informazioni, due altri tipi di informazioni che sono invece noti, vengono conosciuti con estrema incertezza, perché riguardano avvenimenti futuri. E questi sono i ricavi che ci aspettiamo di ottenere dai prodotti che vengono fuori da questo progetto di investimento, se compriamo un calzaturificio, dalle scarpe che vendiamo, quindi i ricavi dalla vendita delle scarpe nei prossimi anni. E i costi di esercizio, di funzionamento degli impianti. La differenza anno per anno tra ricavi attesi e costi di funzionamento attesi rappresenta il profitto, o meglio il rendimento di questo progetto di investimento. Quando abbiamo ottenuto queste informazioni, abbiamo nelle mani tutti gli elementi necessari per fare questa valutazione. E il metodo che usiamo per fare questa valutazione è lo stesso che abbiamo visto per valutare un qualunque cespite patrimoniale, ossia le Q e le Z, Q-Z in particolare, sono rendimenti che noi ci aspettiamo di avere a diverse scadenze, facendo un'operazione di sconto, quindi riportando tutte queste diversi profitti, diversi rendimenti attesi futuri alla stessa scadenza attuale, otteniamo il valore patrimoniale di questo cespite. Allora, vediamo come si calcola. Questo è il profitto atteso, o rendimento atteso, per il primo anno. Dividendo per 1 più R, otteniamo il suo valore alla data di oggi. Abbiamo ancora il rendimento o profitto atteso per il secondo anno, ancora una volta, dividendo per 1 più R al quadrato, otteniamo il rendimento, il valore di questa somma che si incasserà presumibilmente tra 2 anni alla data attuale, e così via per tutti i rendimenti attesi futuri. Quando faccio questa somma, ottengo quello che si chiama il valore attuale, il valore oggi, di questa somma di rendimenti futuri. E la sto valutando, sto valutando i rendimenti attesi, le Q meno Z, attesi per N anni, al tasso di riferimento R. Facendo questa operazione di sconto ottengo il valore attuale di questi rendimenti attesi. Che cosa ci dice? Cerchiamo di capire bene. Le Q e le Z, chi le ha stabilite? Ha stabilito un decreto del governo? No, sono io che con le mie conoscenze, con le mie esperienze, con le mie capacità di prevedere il futuro, attribuisco quei valori. Quindi quella è la mia valutazione di questo progetto di investimento. Anche R, il valore di R, in parte l'ho individuato sui giornali, chiedendo in banca, eccetera, in parte l'ho individuato stabilendo un compenso per i maggiori rischi e difficoltà e fastidi, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo elemento soggettivo, sono io che valuto così questo progetto di investimento. Quindi quello è il valore che io attribuisco, A con zero, il valore che io attribuisco a questo progetto di investimento. È evidente che se io attribuisco il valore A con zero a questo progetto di investimento, non sono disposto a pagare di più, ossia quello rappresenta il prezzo a cui io sono disposto a comprare questo progetto di investimento. E si può chiamare anche il prezzo di domanda. Io che domando l'investimento sono disposto a pagare questo prezzo. Allora a questo punto come faccio la valutazione? Metto a confronto A con 0 con P con I. A con 0 è la mia valutazione, il prezzo di domanda. P con I è la valutazione che lo fa, lo vende, il prezzo di offerta. Se io confronto A con 0 e P con I, mi posso trovare in queste tre condizioni. A con 0 è maggiore di P con I, A con 0 è minore di P con I, A con 0 è uguale a P con I. Se è maggiore, vuol dire che la mia valutazione del progetto di investimento, questo progetto di investimento, è maggiore del prezzo a cui si vende sul mercato. Quindi per me è un affare, è un buon progetto, è una buona valutazione sul mercato di questo progetto. Vale la pena comprarlo. Al contrario, se la mia valutazione è più bassa di quello cui si vende, il prezzo a cui si vende, posso ritenere, in genere ritengo, che non sia conveniente acquisire questo progetto, perché lo vendono a un prezzo troppo caro per quello che mi può rendere secondo me. D'accordo? Allora, questo è un primo modo di valutare, quello di mettere a confronto il prezzo di domanda con il prezzo di offerta, quindi il valore attuale, il valore che io attribuisco a questo progetto con il valore che viene attribuito da chi vende questo progetto. Questo è un primo criterio. C'è un secondo criterio esattamente equivalente che usa le stesse informazioni in quest'altro modo. In questa valutazione le Q, le Z ed R sono dati certi, termini noti, non sono incognite. L'incognita è A con 0. Dopodiché confronto A con 0, il valore ottenuto da questa incognita con P con I, che pure conosco come un dato. Però io posso fare un'altra cosa. Cerco di calcolare il saggio di vendimento di questo progetto di investimento. Quindi utilizzo un'altra incognita, non più a consenso, ma un saggio di rendimento, quindi qualcosa equivalente a R. In questo modo chiamo questo saggio di rendimento, indico con la lettera E. Sotto al posto di R ci sto mettendo R. R è dato e L è incognita. Dopodiché pongo il valore attuale di questa serie di rendimenti futuri svalutati al tasso E uguale al prezzo di offerta. Io devo pagare tanto, penso di ottenere tanto come rendimenti. Che saggio di rendimento mi sta dando questo progetto di investimento? Quindi è un qualcosa di equivalente a queste differenze. Queste sono in ammontare complessivo, tanti milioni di euro, tante migliaia, decine, centinaia di migliaia di euro. Questo in termini di tasso mi rende il 15%, mi rende il 20%, mi rende il 25%, eccetera, eccetera. Mettete a confronto i due metodi, sono esattamente equivalenti nell'impostazione. La differenza è che nel primo metodo, quello che poi confronta con zero complico lì, l'incognita è questa qui, A con zero. Questi sono tutti valori dati, valori noti. In quest'altro metodo l'incognita è con I, Q e Z, sono tutti valori noti. Quindi qui, in quest'altro caso, ottengo il valore di E, il saggio di rendimento, che io prendo.
Ma ieri non avevamo detto che Q e Z erano dati attivi?
Sì.
Perché ora mi detto che sono dati
noti? Noti vuol dire che io li metto su un pezzo di carta. Io li conosco. Li conosco. No, sono dati incerti, io li segno, però sono, non ho certezza che li ricaverò sicuramente, mentre Picconi ho la certezza che pagherò sicuramente Picconi, mentre che io poi riesca veramente a guadagnare queste Q-Z, chi lo sa, è una mia aspirazione, una speranza, in questo senso certo è incerto. Noto perché ormai lo conosco e l'ho fissato, quindi nel procedimento analitico, quando faccio quel valore attuale, è un valore no, non è un'incognita. Allora, a questo punto io conosco è che è definito, il libro di testo lo chiama efficienza marginale del capitale. Efficienza marginale del capitale. Come è definito in questo caso efficienza marginale del capitale? Proprio da quella formula si definisce. È quel saggio di sconto che rende il valore attuale di rendimenti attesi futuri del progetto di investimento uguale al suo prezzo di offerta. Allora, l'efficienza marginale del capitale è un saggio di sconto, è quel saggio di sconto. La prima cosa che bisogna dire è che è un saggio di sconto, è quel saggio di sconto che rende, come vedete da quella somma, che rende il valore attuale di quella serie di rendimenti futuri attesi uguale al prezzo di offerta dell'investimento, dicono. Allora, questa è la definizione che viene fuori da come.
si scrive quella formula? Cosa rappresenta? Rappresenta il saggio di rendimento che io mi aspetto di ottenere nel caso in cui mi compro questo caldo d'edificio il cui prezzo è fino lì. E io mi aspetto di ottenere profitti o rendimenti futuri pari al numero Z. Chiaro? Allora, una volta che ho ottenuto questo saggio di rendimento E, per valutare la convenienza o meno di questo processo, cosa devo fare? Lo devo mettere a confronto con R. R è quel saggio di rendimento al di sotto del quale io non sono disposto ad andare, perché mi conviene comprare i titoli dello Stato e vivere una vita tranquilla, cioè vuol dire che non mi dà una remunerazione sufficiente rispetto ai miei sforzi, ai miei fastidi. Mettendo a confronto E con R, e il saggio di rendimento che io ho stimato per questo causa d'ufficio, per intenderci, e quindi se E è maggiore di R, che cosa sto osservando? Che magari il rendimento è 30%, io al di sotto del 25% non ero disposto ad andare, 30 è maggiore del 25%, mi va bene. Ma se è il minore di R, vuol dire che non mi riesce a soddisfare. Il saggio di rendimento che posso ottenere da questo progetto di investimento non copre tutti i sacrifici che io devo fare nel caso compro questo progetto, almeno nelle mie previsioni. D'accordo? Quindi io posso usare o il primo metodo o il secondo metodo, alternativamente daranno gli stessi risultati. Chiaro adesso la differenza tra le... Allora, fino a qui abbiamo descritto come si fa questa valutazione. Niente di trascendentale, niente di controverso. Per cercare di fare un passo avanti, facciamo, descriviamo una situazione particolare. Supponiamo che mi sono laureato e che mi impiegano, trovo lavoro in un ufficio studi di un gruppo industriale. Vado a lavorare e l'ufficio mi chiama e mi dà il primo incarico. Il consiglio di amministrazione vuole avere informazioni su possibili sviluppi dell'attività del gruppo. Hanno selezionato dei progetti di investimento. Bisogna fare una valutazione. Fare sì che loro poi possano prendere una decisione su quali progetti di investimento si può puntare e su quali non si può puntare. Allora io prendo queste carte, mi metto a lavorare, cerco di ricavare queste informazioni. Supponiamo che sono in grado di ricavare queste informazioni. Alla fine, affinché il consiglio di amministrazione possa prendere questa decisione, stendo un rapporto e dico, ho preso le informazioni in questo modo, ho ricavato quest'altro, ho fatto i miei calcoli, risultano queste cose. E per rendere la cosa ancora più efficace, preparo un diagramma dove sono sintetizzate tutte queste informazioni che ho ricavato. Un diagramma che si chiama istogramma. Disegniamolo. Sull'asse delle ordinate ci metto l'efficienza marginale del capitale, ovvero i saggi di rendimento di questi diversi progetti di investimento. Me ne hanno dati 5 da valutare. Qui ci metto il valore complessivo dell'investimento che si ottiene sommando i vari progetti, il valore dei vari progetti. Allora, decido
di disegnare questo istogramma mettendo in ordine i progetti, in modo che il progetto che ha il tasso di rendimento più alto lo metto per primo, lo chiamo numero 1, poi il numero 2 è quello che ha il tasso di rendimento un po' più basso, e così. E allora il primo progetto ha un ticon I, chiamiamolo con 1, di questo ammontare uguale a questo segmento, e il suo e con 1 lo segniamo sull'altro asse, facendo così ottengo questo punto, questa colonnina che si riferisce al primo progetto. Questo è il suo e con 1 il saggio di rendimento, questo è il prezzo di offerta, d'accordo, di quel progetto. Il secondo progetto è più economico, ha un prezzo di offerta pari non a tutto questo, ma solo a questo segmento qua, costa meno, vedete? Il suo è con 2, questo qua. E quindi abbiamo un altro punto, un'altra colonnina. Potete immaginare ognuno di un colore diverso. Terzo progetto, bello costoso, eccolo qua, il 3, questo è il 3. Quarto progetto, il 4, quinto progetto, il 5, e i rendimenti, diciamoli così. Questo è il 4 e questo è il 5. Allora, questo diagramma raccoglie tutte queste informazioni. Dopodiché, chi deve prendere decisioni può fare una bella operazione. Il saggio di interesse di riferimento è questo qua. Allora, faccio una bella linea. Dopodiché, cosa osservo? I primi due progetti sono accettabili perché hanno un tasso di rendimento, un'efficienza marginale del capitale superiore al tasso di rendimento di riferimento. Questi altri non li vogliamo fare, non ci fa piacere fare. D'accordo? Fino adesso abbiamo ancora una volta semplicemente descritto quelle che sono le informazioni a nostra disposizione. Ora però vogliamo porci un'altra domanda. Ascoltate bene qual è la domanda, il contenuto. Se nell'economia il saggio di interesse diminuisce, invece di quello per là sarà un R con 1 minore di R, che succede alle decisioni di investimento di questo gruppo? Aumentano? Diminuiscono, restano costanti? Allora la prima risposta è aumenta, ossia si applica questo criterio. Se R passa da quel valore là, quest'altro valore, R con 1 più basso, un nuovo progetto diventa conveniente. D'accordo? Ecco, questo ci fa capire che la relazione tra l'investimento, la variabile investimento e il saggio di interesse è una relazione inversa. Quando R diminuisce, I aumenta. È un modo semplice per congetturare, ho detto, se succede questa cosa, se R diminuisce, che succede a I? Allora, dove si è persa? La prima parte del chiaro, che c'era solo io. Ora mi pongo questa domanda. Se qui ci vuole un pizzico, no? Se c'è una congettura. Se R diminuisce, passa da questo valore qua a questo valore qua, che succede all'investimento, ovviamente, di questo gruppo, ma anche degli altri gruppi, uguali a questo qua? La sua collega ha risposto, aumenta l'investimento. Questa è una risposta. E allora, stiamo ragionando in questo modo. R diminuisce, questi altri istogrammi non si muovono e D aumenta. Quando facciamo questo tipo di ragionamento, stiamo facendo delle ipotesi implicite. Ossia, stiamo assumendo che P con I, le Q, le Z restino costanti mentre varia R. Quelle quattro informazioni, una è cambiata e le altre tre noi assumiamo che restano costanti. D'accordo? Se siamo disposti ad accettare questa ipotesi, e allora quel ragionamento non fa una piega. Nella letteratura economica, questa risposta, che è la più immediata, la più spontanea, viene chiamata, diciamo, la derivazione, la domanda di investimento che si fa su questa risposta, si chiama derivazione banale degli investimenti. Ed è nessuno che studia economia un po' più a fondo, sono colleghi giustamente ai primi passi, e quindi pienamente giustificato e disposto ad accettare una risposta di questo genere. Non convince. L'ipotesi che Q e Z in particolare restino costanti quando R cambia, non convince nessuno. Quando è che R cambia in un'economia? In generale c'è un intervento di politica monetaria, no? La Banca Centrale Europea interviene per regolamentare il taglio di interesse. Se lo cambia vuol dire che qualcosa sta succedendo, se no lo mantiene costante. Se qualcosa sta succedendo vuol dire che verosimilmente le situazioni che riguardano il comportamento dell'economia stanno cambiando, e non poco, perché stanno cambiando a tal punto da indurre la banca centrale di un paese, che in genere tende a stabilizzare, a mantenere costante il tasso di interesse, a cambiare qualcosa nella sua politica monetaria. La Banca Centrale Europea ha abbassato di molto il tasso di interesse nell'ultimo anno e mezzo, perché c'è una crisi profonda. Allora, un investitore che prende le sue decisioni rilevanti, come vi ho detto ieri, perché se voi sbagliate quando prendete le decisioni siete rovinati economicamente, anche personalmente, sulla base di informazioni molto incerte rispetto al futuro, quando vedono queste cose cominciano a diventare un po' più agitati, più inquieti. L'incertezza li rende inquieti. Quindi gli economisti che hanno coscienza di queste cose ritengono che semplicemente mantenere il cuore Z costante e far variare I è un'ipotesi che un po' ci mette a disagio, per questo dice un'ipotesi banale, dicono, una derivazione banale. E allora dobbiamo avere una derivazione un po' più complessa, dobbiamo fare delle ipotesi, delle congetture su come cambiano le cuore Z quando cambia. Io sto facendo un esempio, se non è il caso generale, però già in questo esempio ci rendiamo conto che qui le cose possono essere molto diverse. Ed è qui che si separano le strade. Stiamo entrando nel campo delle congetture, quello che può succedere, quello che potrebbe succedere, e qui chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro modo. Non dobbiamo più descrivere fatti, dobbiamo cercare di immaginare come funziona una cosa complessa che non vediamo. D'accordo? E allora, è qui che abbiamo una interpretazione neoclassica, e quindi una teoria neoclassica dell'investimento, una teoria post-keynesiana e una teoria keynesiana della sintesi, che fa la sintesi tra queste due posizioni opposte. In più abbiamo alcune altre posizioni che sono individuate nel libro di testo. Ma cominciamo da queste prime tre, da quale vogliamo cominciare? Neoclassica? Vabbè. È la più facile, la post-keynesiana, ma cominciamo dalla neoclassica. Allora, i neoclassici sono persone di valore, perché la loro teoria era più diffusa, più accettata, e quindi partono dal punto di vista che queste scelte effettivamente sono prese in condizioni di incertezza. Vi dovete fare un po' di attenzione a quando leggete i libri di testo, perché molti studenti vengono all'esame a dire che per i neoclassici non c'è incertezza, ma come potrebbero dominare la letteratura economica delle persone che pensano che viviamo in un mondo senza incertezza? Quindi evidentemente c'è qualcosa che li induce. Non è questa la posizione che il libro vuole esprimere, però per qualche motivo, non tutti, ma una parte degli studenti, una percentuale anche abbastanza alta, viene tratta in inganno, o non leggono con sufficiente attenzione, questo poi è una cosa. Allora, questi partono dal fatto che c'è certezza. Come vengono prese le decisioni? Perché comunque poi dobbiamo prendere decisioni, no? Come vengono prese decisioni in condizioni di incertezza? Qui, diciamo, le possibilità sono molto differenziate. Le decisioni in condizioni di incertezza fanno parte della vita degli uomini. Tutti noi prendiamo continuamente decisioni in condizioni di incertezza. Anche quando stiamo cercando di fare amicizia con qualcuno, o cerchiamo di legare con qualcuno, facciamo delle cose, no? Nell'idea che poi succederanno delle altre cose, ma ci muoviamo, cioè abbiamo degli obiettivi di fidanzarci con una persona, per esempio, ci muoviamo, prendiamo decisioni in condizioni di incertezza. Se dobbiamo scegliere la facoltà, ci muoviamo in condizioni di incertezza, dobbiamo prendere decisioni in condizioni di incertezza. Che ne sappiamo tra 5-6 anni che succede? Vedete, tutte le decisioni si prendono in condizioni di incertezza. Andiamo a una festa, no? Andiamo in una situazione nuova, noi non sappiamo quello che succederà. Anche lì stiamo facendo delle cose, delle scelte, prendiamo delle decisioni anche di come comportarci, di come muoverci, in condizioni di incertezza, non sappiamo che succederà. Incertezza vuol dire che non abbiamo tutte le informazioni rilevanti per sapere che cosa succederà in quel contesto. D'accordo? Allora, secondo i neoclassici, secondo buona parte di questi autori, quando noi ci troviamo in condizioni di incertezza, facciamo riferimento all'esperienza passata, alla vostra esperienza passata e all'esperienza passata degli altri. Provate a pensare a qualche pezzo della vostra vita, per esempio come avete scelto la facoltà. È verosimile, immaginabile, che nella scelta non avete fatto un bussolotto e tirato fuori la cosa, perché sarebbe completamente casuale, ma avete, vi siete guardati intorno, avete parlato con qualcuno, avete chiesto, avete raccolto informazioni sul passato. Dopodiché cercate di proiettare il passato verso il futuro, e quando più siete incerti e vi preme la cosa, tanto più siete inquieti, forse anche un po' angosciati, e chiedete più informazioni. Pensate, una cosa che vi preme molto, quante informazioni chiedete? Quindi cosa fa? Cercate di sapere dagli altri o dalla vostra esperienza, il passato come sta, che cosa dovete fare per non trovarsi male nel futuro. Questa posizione può essere presa, questo modo di risolvere i problemi dell'incertezza può essere presa come punto di riferimento quando si interpreta la teoria neoclassica. Possiamo forse pensare in questo modo, cercare di interpretare la loro posizione in questo modo. Come cambiano le Q e le Z quando cambia R? Con precisione è difficile dirlo, però le Q e le Z riflettono i profitti che si fanno, sono i profitti futuri. Quindi possiamo cercare di capire come si sono formati i profitti in passato, che andamento hanno avuto, quali imprese hanno avuto un andamento migliore, peggiore, in generale come si comporta il rendimento delle attività di investimento, specialmente quelli di capitale reale, in un'economia. Se riusciamo a capire come si comporta il passato, possiamo cercare di proiettare questa cosa nel futuro. I neoclassici dicono: noi abbiamo una teoria, che è la nostra teoria, quella che abbiamo studiato, la teoria della distribuzione, che ci dice come che andamento avranno i rendimenti del capitale. Vi ricordate, c'è una nozione di prodotto marginale. Il prodotto marginale dei fattori si trasforma nella curva di domanda di diversi fattori, alla fine il saggio di salario reale, ma anche il saggio di profitto, che si determina, il saggio di rendimento del capitale, che si determina nell'economia, dipenderà dalla produttività marginale del fattore, dell'ultima unità disponibile di quel fattore. Se aumenta il capitale disponibile, diminuirà l'andamento marginale del capitale, il prodotto marginale del capitale. Quindi quel F-Z, secondo loro, sono collegate, quello che si verifica nella realtà, è collegato al prodotto marginale del capitale, una grandezza che ha un andamento decrescente nelle loro assunzioni. È verosimile quindi pensare che anche i valori futuri della profittabilità dipendano da questo prodotto marginale che abbia un andamento decrescente. D'accordo? Quindi, se il saggio di interesse si abbassa, vuol dire che c'è spazio per nuovi investimenti. Nuovi investimenti diventeranno validi perché le QLZ cambieranno, ma cambieranno in modo che alla fine ci ritroveremo con un maggiore investimento, con un maggior bisogno di un maggiore capitale nell'economia, parità di lavoro. D'accordo? Quindi, ci ho sentito un no, chi ha detto no? Devo ripetere, il prodotto marginale del capitale è decrescente, no? Il prodotto marginale abbiamo visto che tende a determinare il saggio di rendimento del capitale stesso. Quindi io posso immaginare che se aumenta il capitale dell'economia diminuisce il suo saggio di rendimento. D'altra parte, se si diminuisce il saggio di interesse nell'economia, no? Posso immaginare che c'è spazio per aumentare l'investimento, per aumentare il capitale di cui ho bisogno nell'economia stessa. Come per il lavoro, se si abbassa il salario, il saggio di salario reale, si determina una maggiore domanda di lavoro, così per il capitale, se si abbassa il saggio di interesse a cui si prendono a prestito i fondi, diventa conveniente aumentare la quantità di capitale impiegato nell'economia. Quindi che cosa dobbiamo immaginare in questo caso? Che le QLZ, quando R si abbassa, cambieranno, ma cambieranno in modo tale che nuovi progetti di investimento diventeranno convenienti. È più chiaro così? Ah? Sì, però adesso non è più giustificato col fatto che le QLZ sono costanti. Non è più l'ipotesi ad hoc che ci veniva conveniente. Accettiamo che Q e Z cambieranno, ma ci dobbiamo accettare, se è valida la teoria classica della distribuzione, che cambieranno in modo tale da aprire lo spazio a nuovi progetti investiti. E quindi che le aspettative personali che prendono dalla realtà, e la realtà è ben spiegata da questa teoria, si muoveranno in questa direzione. Quindi, vediamo, se R si abbassa è verosimile che I aumenterà, e anche accettabile l'idea che come lo Z attesi, quindi rendimenti futuri attesi, riflettano la produttività marginale del capitale. I profitti attesi come i profitti correnti riflettono sull'uguale al prodotto marginale del capitale, così i profitti futuri rifletteranno verosimilmente la produttività marginale di questo stesso fattore. Produttività marginale che riflette fatti materiali, la tecnologia, la disponibilità dei fattori, quindi qualcosa di concreto che incide sulla formazione delle aspettative. D'accordo? Quella classica è quindi la, lo vedremo, l'interpretazione più complessa da dare a questa cosa. Che cosa ci dice quindi? Ricapitolando, che se il saggio di interesse diminuisce, posso scrivere qua o no? Posso scrivere da qua. La quantità di capitale che l'economia, i singoli desiderano ad avere, tende ad aumentare. Quindi K è funzione del saggio di interesse che si manifesta sui mercati. D'accordo? L'investimento è per definizione la variazione di K. K è una variabile fondo, I è la variabile di flusso. L'investimento si calcola prendendo il capitale disponibile due aree diverse e facendo la differenza. È il flusso di nuovi capitali che ci sono nell'economia. Se questa funzione è decrescente, se assumo che il prodotto marginale del capitale è decrescente, quella funzione sarà decrescente. Quindi se questa funzione è decrescente, posso pensare che anche la relazione tra l'investimento ed R, come quella tra il capitale ed R, sia decrescente. Perché? L'investimento è uguale alla variazione del capitale. La variazione del capitale è uguale al capitale che desidero avere, o al capitale domandato, che lo posso calcolare usando questa funzione, meno il capitale che effettivamente ho a disposizione. Vediamoci qua, se no non si sente più. Il
capitale.
Eh? Il
capitale.
Il capitale che desidero avere o il capitale che domando. Capitale è il capitale che già ho a disposizione. Se io organizzo una festa per bambini, e voglio dare 5 bambini 2 caramelle a bambino, ho a casa 4 caramelle, quante ne devo comprare? 6. Io desidero distribuire 2 caramelle a bambino, 5 bambini desidero avere 10 caramelle, ne ho già 4, non ne devo comprare 10, ne devo comprare 6. E qui è scritta la stessa cosa, desidero avere una quantità KT di capitale, ma non è che il capitale parte da zero, ho già degli impianti, ho già dei macchinari, ne ho già K0, quindi quello di investimento è la differenza tra quello che già ho e quello che devo comprare. Il nuovo flusso di beni capitali, chiaro? Il nuovo flusso di caramelle, come lo vuoi chiamare? Allora, se
da qui posso ricavare che I è uguale al posto di KD, ci metto questo, K di R meno K0 che è dato. Se questa funzione è decrescente, perché il prodotto marginale è decrescente, anche questa funzione è decrescente. Quindi la decrescenza della domanda di investimenti rispetto al saggio di interesse deriva dalla decrescenza della funzione di domanda di capitale, dalla domanda di capitale rispetto al saggio di interesse. E la decrescenza della domanda di capitale rispetto al saggio di interesse deriva dalla decrescenza del prodotto marginale del capitale stesso. Quindi le cose sono collegate.
secondo gli economisti neoclassici, l'efficienza marginale del capitale riflette il prodotto marginale del capitale. La sua decrescenza, quando aumenta il capitale o l'investimento, tende a diminuire, riflette la decrescenza del prodotto marginale del capitale stesso. Questo è il modo in cui loro osservano le cose. Ora, il prodotto marginale è qualcosa di materiale, è probabile che chi legge il libro di testo tende a sottovalutare l'elemento incertezza per l'elemento psicologico soggettivo e a dare più importanza all'elemento materiale. Di fatto, come vi ho detto all'inizio, l'elemento soggettivo, poiché c'è incertezza, risente dell'esperienza passata, e l'esperienza passata è molto influenzata da questi elementi materiali, secondo la teoria del massimo. È un po' complesso, però così dovete interpretarlo. Se interpretate diversamente, vi confondete. Vediamo ora la teoria post-keynesiana, che è più semplice. Ora, queste specie di muggiti che si sentono, a che cosa sono dovuti? Stanchi, mi devo fermare.